Radio 3 Mondo.
Buongiorno Giuspino e bentornati a Radio 3 Mondo. In questo martedì 7 di settembre, per la nostra apertura, ce ne andremo a Conakry, capitale della Guinea, dove due giorni fa un colpo di stato militare ha rovesciato l'anziano presidente Alpha Condé. Si tratta dell'ennesimo putsch militare in Africa occidentale, che da un anno a questa parte sta registrando una evidente sterzata autoritaria, con la moltiplicazione appunto di prove di forza da parte di giovani ambiziosi colonnelli. Oggi ci interrogheremo anche sulle cause di quella che sembra essere una crisi regionale della democrazia, e poi anche oggi apriremo una finestra sull'Afghanistan, e anche oggi la dedicheremo alle forme di resistenza al nuovo potere dei talebani. Se con la caduta della valle del Panjshir, che abbiamo raccontato ieri, la resistenza armata sembra finita, rimane invece molto vitale la resistenza della società civile, trainata dalle attiviste, dalle donne in piazza sabato a Kabul, ieri a Mazar-e-Sharif e ancora di nuovo oggi nella capitale, con una manifestazione più imponente sfidando la violenza crescente da parte dei talebani. Subito allora due consigli social, proprio per seguire, direi quasi in presa diretta, quello che sta accadendo a Kabul. L'account Twitter di Zahra Rahimi, una giornalista di Tolo News, la prima all news channel dell'Afghanistan, e poi anche l'account di Emma Graham Harrison, che è la corrispondente del Guardian a Kabul e che dalle 9 di questa mattina sta appunto seguendo la manifestazione delle donne. Vi ricordo anche il numero di telefono per intervenire in trasmissione con un sms o un whatsapp, è il 335 56 34 296.
Le gouverneur de région sont remplacés par le commandant de région, les préfets et sous-préfets aussi par le commandant d'unité, la plus grande localité. Le CNRD appelle les fonctionnaires à reprendre le travail dès ce lundi. Toutes les dispositions seront prises pour assurer la sécurité des paisibles citoyens.
A Radio 3 Mondo stiamo ascoltando la voce del giovane tenente colonnello Mamadi Doumbouya, che domenica si è colonnello dell'esercito della Guinea, si è presentato davanti ai microfoni della radio e della televisione nazionale per annunciare di fatto il rovesciamento del vecchio presidente Alpha Condé. Si è presentato con la classica tenuta militare, con quegli occhiali neri che sono diventati un po', come dire, un elemento d'ordinanza dei golpisti in Africa. Altrove Doumbouya ha assicurato che il Comitato Nazionale per il Raggruppamento e lo Sviluppo, che guida, assicurerà la sicurezza dei cittadini, ha esortato tutti i funzionari statali a ricominciare il loro lavoro e ha annunciato un coprifuoco alle 20 su tutto il territorio nazionale. Su quello di quello che sta accadendo in Guinea oggi parliamo con Yekaterina Golovko, ricercatrice associata dell'unità Sahel all'Istituto Klingendel, che è un autorevole istituto di relazioni internazionali dei Paesi Bassi. Intanto la saluto, Yekaterina Golovko. Buongiorno, benvenuta qui a Radio 3 Mondo.
Buongiorno, grazie mille dell'invito.
E prima però, per capire come stanno evolvendo le cose in Guinea, andrei subito a Conakry, capitale del paese, dove ritroviamo Adramet Barry, che è responsabile paese di Elevia, una ONG che appunto lavora su progetti di sviluppo nel Guinea. Barry, benvenuta a Radio 3 Mondo. Le chiedo subito com'è la situazione nel paese, assieme alle notizie arrivate dal colonnello Mamadi Doumbouya. In quelle prime concitate ore sono arrivate da un lato testimonianze di ripetuti colpi d'arma da fuoco, ma anche di festeggiamenti. Adesso si è un po' stabilizzata la situazione?
Sì, buongiorno. Sì, direi di sì, anche se non si capisce tanto quali sono le intenzioni finali di questo gruppo. Il primo giorno, che è stato domenica mattina, noi ci siamo svegliati sentendo questi colpi forti, perché di solito il quartiere generale del palazzo presidenziale è la parte più sicura del paese. È quasi difficile o impossibile sentire colpi di arma da fuoco in quella zona lì. Perciò era stato, c'è stato un panico totale per un'ora prima che annuncino, diciamo, l'arresto del Presidente della Repubblica e la presa del potere. E poi hanno continuato, cioè bloccato completamente quella zona, diciamo, del centro città e mandando, diciamo, quell'esercito, quella parte di esercito che si chiama le Forze Speciali, nei quartieri più vicini al centro città per sicurizzare un po' la popolazione che era diciamo impaurita, perché non eravamo abituati in quelle zone lì, come dicevo prima, di sentire questo tipo di colpi. È una confusione totale, perché nello stesso momento che loro avevano annunciato l'arresto del presidente, c'era stato un comunicato del Ministero della Difesa che annunciava diciamo anche da parte loro che avevano la situazione sotto controllo e che avevano respinto queste forze speciali. È verso le 13 ore guineane che abbiamo avuto la conferma, quando sono passati in TV, alla TV nazionale, annunciando diciamo l'arresto del presidente e la sospensione della Costituzione e di tutte le istituzioni della Repubblica.
In questo momento, a 48 ore da quell'annuncio televisivo, senti di poter parlare di un colpo di Stato che ha avuto successo, o i cittadini guineani si attendono a possibile resistenza interna o magari esterna che potrebbe ancora deviare il corso di questa deriva pucista della Repubblica di Guinea?
Allora, per ora come reazione direi quasi è un colpo consumato, perché diciamo c'è stato subito dopo l'annuncio l'adesione totale della popolazione, ma non solo da Conakry fino all'ultima regione della Guinea. Si vedeva, lo dico da cittadino, si vedeva proprio c'era questa voglia di una liberazione, ma anche solo di un giorno, perché la situazione era davvero molto 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 difficile. Poi non si sa mai, non si può mai dire che la situazione è totalmente sotto controllo, ma quello che so è che nel momento in cui c'è un'adesione diciamo popolare a questo colpo, non per amore per l'esercito, ma proprio per la situazione, diciamo, difficile che c'era in Guinea prima di domenica.
Ecco, andrebbe lì, ti fermo un attimo a questo punto per capire come si è arrivati a questo punto e per spiegare anche meglio questa gioia popolare che ci sta raccontando per un colpo di Stato. Tocca fare un passo indietro e dedicare qualche minuto alla figura di Alpha Condé. Lo facciamo con Yekaterina Golovko, il presidente che è stato deposto. Golovko, oggi possiamo raccontare una sorta di parabola, se non sbaglio, di Alpha Condé, perché era un politico, un uomo che ha rappresentato per anni una figura luminosa, no? Di oppositore, di dissidente, di democratico, fino a quando è arrivato al potere e una volta che ci è arrivato non aveva più molta l'intenzione di lasciarlo. Golovko?
Esattamente, un oppositore politico, ma anche prigioniero politico durante il regime di Lansana Conté. E dopo la morte di Lansana Conté nel 2008 e la presa del potere da parte della giunta militare di Moussa Dadis Camara, Alpha Condé ha chiesto il ritorno di un governo civile e lo svolgimento di elezioni trasparenti. Infatti ha vinto le elezioni presidenziali nel 2010, è stato rieletto per il secondo mandato nel 2015 e era in un certo senso, possiamo dire, anno zero 2010, all'arrivo di Alpha Condé della democrazia guineana. Per molti guineani era una speranza in transizione politica, elezioni, ma nel 2020, all'età di 82 anni, Alpha Condé ha eseguito una controversa revisione costituzionale che gli permetteva di candidarsi per il terzo mandato presidenziale e è stato rieletto. questo evento effettivamente ha diviso molto il paese, perché ci sono state violente manifestazioni dell'opposizione, della società civile, dei sindacati contro questa decisione di Condé, che hanno avuto decine di vittime, che sono state sempre violentemente represse, e la società civile tra il 2019 e il 2020 si è opposta moltissimo alla decisione di Condé, quindi per questo che effettivamente la società guineana accoglie questo colpo di Stato come una sorta di liberazione dal presidente Condé.
Ecco, Adramaet Barry, tra le promesse tradite di Alpha Condé c'è anche quella di ridistribuire tra tutti i cittadini i proventi che derivano dalle immense ricchezze di bauxite, lo ricordo, un materiale cruciale per fare l'alluminio, ed è anche la bauxite, diciamolo, in queste ore che sta mettendo il golpe in Guinea in posizione molto rilevante nella mappa del mondo. Adramaet Barry?
Non ho sentito bene la domanda.
Dicevo che tra le promesse tradite del presidente Alpha Condé c'è stata quella anche di ridistribuire le grandi ricchezze che arrivano dalle risorse minerali di bauxite, che sono un elemento fondamentale della vita del Guinea e anche dei suoi rapporti con il resto del mondo.
Sì, ma in realtà al di là, oltre alle risorse delle bauxite, questo paese è uno scandalo geologico. Qualsiasi risorsa sottosuolo che tu guardi, la Guinea è quasi uno dei paesi, diciamo, è la riserva mondiale che è rimasta, sia della bauxite sia del ferro. E il fatto è che la bauxite c'è, e ci sono stati dei grossi investimenti negli ultimi 10 anni in quel settore lì, solo che non, questo investimento non si riflette sulla vita, diciamo, quotidiana, sul valore di acquisto della popolazione guineana. Perciò tutto quello che esce dal paese, dal sottosuolo del paese, va fuori del paese, e quello che rimane nelle tasche di un piccolo gruppo che gestisce queste risorse. Poi, quando lui è arrivato, come diceva quella che è intervenuta prima, esatto, che è stato per noi, io da guineano lo dico, una speranza. Cioè, io vivevo in Italia, ho vissuto quasi 13 anni in Italia, è stato l'unico momento in cui avevo deciso di tornare in Guinea, perché mi sono detto: questo è il momento in cui si può partecipare allo sviluppo del mio paese. E questa speranza è stato proprio completamente tradito, cioè, lo dico da guineano, è stato completamente tradito da lui. E perché era la persona più pulita che avevamo in questa nazione a livello politico, perché non aveva mai avuto una gestione diretta delle risorse pubbliche in 40 anni di opposizione, e arriva pulito, che aveva anche un'esperienza estera, che dicevamo che poteva portare questo modello. Ha iniziato, cioè, dopo i primi 3-4 anni, e sono stati anni in cui ha lanciato grandi progetti, ma poi sono stati tutti progetti di comunicazione, e poi dopo quei 3-4 anni il progetto è sempre stato quello di pensare alla rielezione, cioè dopo i 5 anni, dopo i primi 5 anni, dopo i primi 10 anni, che le ha portato a questa situazione di cambiamento di
il racconto di racconta la testimonianza che ci arriva da Conakry, da Adramaet Barry, racconta anche le speranze suscitate, anche se a noi può sembrare curioso dirlo, dal colpo di stato militare che si è verificato in Guinea domenica scorsa. Yekaterina Golovka fa diciamo a confronto di questo c'è accanto invece una preoccupazione avvertita da mezzo mondo per quanto riguarda gli effetti economici di questo colpo di stato, per quanto riguarda i prezzi della bauxite e di conseguenza quelli dell'alluminio, che hanno raggiunto il loro record storico. Ci segnala ad esempio un articolo di Bloomberg proposto dalla redazione. La Guinea, Yekaterina Golovko, è in quella regione che di solito definiamo France-Afrique, soggetta all'influenza francese. In realtà i due grandi attori anche nel campo minerario mi sembrano essere però la Cina e la Russia, che assistono a suo modo di vedere questi eventi, diciamo, restando alla finestra. Hanno un ruolo, potrebbero averlo?
Sì, effettivamente le critiche più accese al colpo di Stato sono venute dalla Russia e dalla Cina, che hanno il partenariato più stretto con Alfa Condé. Ricordiamo che la Guinea è il secondo più grande produttore mondiale di bauxite come materia prima, e il più grande partner della Guinea è la Cina, e in più la Guinea è la prima fonte di bauxite per la Cina, mentre la compagnia russa Rusal possiede 3 miniere di bauxite nel paese ed è la compagnia, il leader mondiale produttore di alluminio. In più, in reazione a questo colpo di Stato, Mosca ha richiesto la liberazione immediata di Alfa Condé, e anche la Cina si è espressa in maniera molto forte contro il colpo di Stato lunedì. Quindi le reazioni di questi due paesi sono state molto forti.
È una pressione che non è evidente da sostenere per nessuna, quella congiunta tra Cina e Russia, neanche probabilmente per il colonnello Mamadi Doumbouya, che ha preso il potere domenica. Prima di salutarci, Yekaterina Golovko, allarghiamo lo sguardo alla regione. Dal mese di agosto del 2020, quando c'è stato il primo colpo di Stato militare nel Mali, l'impressione di assistere a una sorta di domino golpista nell'Africa occidentale, un colpo di Stato anche nel Chad in seguito all'uccisione del presidente Déby, un secondo colpo di Stato nel Mali e adesso gli eventi di Conakry. Si ravvisa secondo te una tendenza comune, cause comuni in quella che sembra essere una involuzione della democrazia e un ritorno al protagonismo dei militari nella vita civile degli stati dell'Africa occidentale?
Allora, certamente il panorama politico dell'Africa occidentale non è molto stabile ed è in parte preoccupante. Certamente ci sono stati questi colpi di Stato, ci sono state anche le proteste molto forti in Senegal, a un paese molto considerato come un paese democratico stabile, dove il presidente ha arrestato il maggior oppositore Ousmane Sonko. Però allo stesso tempo è ancora presto tirare le conclusioni su questo colpo di Stato, perché Mamadi Doumbouya ha annunciato due cose che secondo me bisogna sottolineare. Prima di tutto ha annunciato la liberazione di detenuti politici del regime di Alpha Condé, e questo è una svolta interessante, e bisogna aspettare i prossimi giorni per vedere se succederà. E in più ha garantito il mantenimento di tutti i contratti e impegni minerari, e anche ha espresso la sua volontà e il suo impegno a garantire un trattamento favorevole agli investimenti stranieri nel paese. Quindi questo colpo di Stato per ora non è facilmente inquadrabile, secondo me dobbiamo ancora vedere come verrà formato il governo e quali azioni prenderà Doumbouya nei prossimi giorni.
Grazie a Caterina Golovko, grazie a Dramet Barry, e noi certamente qui a Radio Tremondo, anche nel corso della nostra rassegna stampestre delle 6.50, continueremo a seguire le vicende di Guinea Conakry. Vi segnalo anche con la redazione due hashtag per continuare a farlo: Guinea Conakry appunto e l'hashtag Doumbouya. Anche un approfondimento della BBC sulla figura del nuovo, vedremo se sarà così, apparentemente uomo forte della Guinea. Vi ricordo anche il nostro numero di telefono per intervenire in trasmissione, il 335-5634-296. Le voci che stiamo ascoltando arrivano da Kabul, sono state registrate il 4 settembre, le abbiamo riprese dall'account Twitter di Fereshten Rafat. Sentiamo udibilissime le voci di donne che urlano, che gridano, che dicono: abbiamo dato tanto sangue ma non abbiamo paura, dice in particolare una donna che è stata ferita durante quello che era il secondo giorno di proteste nella capitale. Le proteste sono continuate malgrado le violenze, sono continuate a Mazar-i Sharif nella giornata di ieri, come ci raccontava Giuliano Battiston, e le donne sono tornate in piazza anche questa mattina, sono più numerose di quella che era nel 4 settembre, sono andate incontro a una risposta ancora più violenta da parte delle forze di sicurezza, chiamiamolo così, talebane, come raccontano in queste ore due account che vi rilancio, quello della giornalista del Guardian Emma Graham Harrison e quella della giornalista di Tolo News Zara Raimi, per parlare della situazione delle donne in Afghanistan, ma soprattutto delle loro lotte, dell'attivismo che continua. Abbiamo chiamato Simona Lanzoni, che è vicepresidente di Pangea Onlus. Simona Lanzoni, bentornata qui tra noi a Radio Tremondo.
Grazie, buongiorno a tutte e a tutti.
Ricordo agli ascoltatori che Pangea, che è una Onlus fondazione che ha base a Milano, da anni lavora in Afghanistan e mette l'emancipazione, ha messo l'emancipazione delle donne, la partecipazione alla vita civile e sociale del paese al centro dei suoi progetti di sviluppo. In questi ultimi giorni Pangea Onlus è stata anche protagonista di uno sforzo davvero molto valoroso per aprire dei corridoi umanitari dall'Afghanistan verso l'Italia in condizioni a dir poco rocambolesche. Simona Lanzoni, oggi vorrei parlare con lei delle donne che sono arrivate in Italia, ma anche ovviamente di quelle che sono rimaste in Afghanistan e che scendono in piazza ormai quasi tutti i giorni. Inizierei però dalle prime per sapere che testimonianze avete raccolto da loro, che cosa vi hanno raccontato di questi primi giorni in cui sono trovate di fatto alcune di loro davvero assediate dai talebani. Simona Lanzoni.
Beh sì, in questo momento, come appunto state già raccontando, le donne sono assolutamente protagoniste di questo transito, purtroppo, verso un regime talebano. Ci sono manifestazioni di piazza ovunque, io ci tengo a dirlo perché è impressionante, forse non c'è diciamo noi i giornalisti italiani e i giornalisti in generale non sono ovunque in Afghanistan. Il ritorno che noi abbiamo dalle donne afghane via Twitter, via i social, è che ci sono manifestazioni ovunque di donne afghane e ci sono manifestazioni ovunque anche di uomini. Ieri notte per esempio Kabul è stata invasa da una manifestazione assolutamente spontanea, come queste manifestazioni spontanee delle donne ci sono tutti i giorni, ci sono a Herat, a Kabul, a Mazar-i Sharif, ma ci sono anche in province più piccole, e questo è incredibile perché innanzitutto non c'è nessun partito politico o nessuna associazione che può, come dire, dirsi di essere di riferimento, è veramente un movimento spontaneo, quindi immaginate quanta sofferenza, quanto dolore, ma anche con che coraggio, perché non hanno niente da perdere, questo è quello che loro dicono, non abbiamo niente da perdere, quindi siamo sulle strade e sulle piazze.
Simona Lanzoni, un movimento spontaneo, un movimento senza diciamo riferimenti politici, istituzionali, ma un movimento credo che sia anche un po' il risultato, no, di un'evoluzione che c'è stata del protagonismo femminile nella vita sociale dell'Afghanistan, che ha visto in questi anni, ma lo chiedo a lei che ha seguito, ecco, l'evoluzione del paese in questi anni con i progetti di Pangea, ha visto la crescita di una rete associativa abbastanza densa, ecco, movimenti penso come l'Afghan Women's Network, peraltro segnalo, ecco, un bel racconto fatto dalla NPR sulla storia della fondatrice dell'Afghan Women's Network. Ecco, quanto sono ancora in piedi questi movimenti, quanto sono in grado di dirigere queste processi e di così marcare stretto per quanto possibile il potere dei talebani?
In effetti grazie di aver ricordato l'Afghan Women Network, perché comunque è stata la rete dell'associazionismo delle donne che dal 2001 ad oggi ha in qualche modo rafforzato il movimento delle donne, l'ha seguito e l'ha nutrito, diciamo, l'ha fatto crescere. Adesso in questo momento non è particolarmente, non riesce ad organizzarsi, quindi comunque queste migliaia di donne stanno uscendo in maniera veramente autonoma. Però è stato fondamentale perché è la rete che ci ha messo la faccia in questi 20 anni, ha messo la faccia in pubblico di tantissime donne attiviste che hanno fatto televisione, hanno parlato e hanno interloquito a livello internazionale, hanno veramente cercato di portare avanti la causa delle donne afghane, perché molto spesso, troppo spesso, soprattutto le donne afghane, sono state solo uno slogan per giustificare altre cose. E quindi è fondamentale, come dire, riconoscere il valore di queste donne al di là di tutto. E dall'altro sicuramente c'è stato anche un momento, questo momento è come dire, uscito anche perché, come sapete, i talebani hanno preso l'ultima roccaforte che resisteva, la roccaforte in Panjshir, e automaticamente moltissime persone, non solo tagiche, io penso anche a tutte le persone che veramente vogliono in questo momento dire che sono, che si oppongono ai talebani, stanno uscendo in piazza. Le donne sono state le prime, perché sono quelle che sanno benissimo che con i talebani perdono tutto.
Ecco, Simona Lanzoni, le scene, diciamo, delle manifestazioni in piazza, le vediamo, e vediamo anche la repressione che sta aumentando in questi giorni. Le notizie che arrivano da Kabul ci parlano anche di colpi d'arma da fuoco per disperdere i manifestanti. Vediamo di meno le forme invece di pressione e di violenza privata che hanno riguardato le donne, i loro familiari, le donne schierate, le donne attiviste, sin dal primo giorno del reinsediamento dei talebani a Kabul. Ti posso chiedere che testimonianze avete raccolto su questo da parte delle attiviste che avete fatto tornare in Italia con l'apertura di questi corridoi umanitari? Simona Lanzoni.
Sì, purtroppo ci sono state donne che sono state frustate, donne che poi per fortuna siamo riuscite anche a evacuare, donne che erano veramente terrorizzate perché hanno vissuto anche il regime dei talebani, quello antecedente, quello dal 96 al 2001, e quindi sapevano benissimo. Abbiamo avuto donne che sono state frustate poco prima di evacuare perché portavano i jeans o perché portavano una maglietta a maniche corte, perché poi il problema è che lì ogni scusa è buona per poter, come dire, infierire, no? E dire no, ma noi ti stiamo proteggendo, questa è la scusa fondamentalmente, proteggendo da chi se non da loro, perché alla fine il problema è questo. Quindi queste donne che poi sono arrivate qui e che purtroppo hanno lasciato il paese, tantissime, veramente tantissime di loro hanno pianto prima di andare via perché pensavano di dover rimanere per continuare ad aiutare le altre donne. Io devo dirvi che a volte è stato difficile anche dirle guardate che però potete anche aiutarle da fuori, sono stati momenti difficili anche per coloro che da 20 anni hanno messo anima e corpo in una missione che è quella che è stata insieme a Pangea, ma che è una missione anche più grande, no? Di sostenere anche la crescita la consapevolezza, la possibilità di miglioramento delle condizioni delle altre donne, e che hanno dovuto scappare perché rischiavano. Noi nel momento in cui abbiamo iniziato a sentire quello che succedeva nelle province, nelle altre province che sono state prese prima di Kabul, parlo di Mazar-i-Sharif, parlo di Herat, di come venivano trattate le operatrici delle altre organizzazioni non governative, noi in quel momento non abbiamo avuto scelta, abbiamo pensato solo alla sicurezza di chi lavorava con noi.
Grazie a Simona Lanzoni di Pangea Onlus, e si chiude così oggi la puntata di Radio Tremondo con i nostri saluti dalla curatrice del programma, oggi anche in regia Anna Maria Giordano, in redazione da Costanza Spocci, alla console da Danilo Solidani, al microfono da Luigi Spino. Ricordo che Radio Tremondo torna domattina alle 6:50 con la rassegna della stampa estera condotta questa settimana da Giulia De Luca, e poi alle 11 con i nostri approfondimenti. A questo punto la linea passa a Radio 3 Scienza. A tutti voi buona giornata all'ascolto di Radio 3.